Lovely Planet, le guide di Radio 3.
Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Lovely Planet, le guide di Radio 3. Avanza questa nostra prima settimana di viaggi, siamo alla terza tappa, al terzo viaggio. Un viaggio che oggi comprenderà in realtà una serie di tappe e sarà un tour nella storia, trasportandoci indietro di almeno un paio di secoli. Viaggeremo infatti al seguito di Napoleone Bonaparte, a 200 anni dalla morte, e infileremo un itinerario nelle sue diverse patrie, tra campi di battaglia e monumenti, casa natale e musei, tombe e cappelle. A far pulsare la storia e la memoria saranno ben due voci oggi, quelle di Andrea Merlotti e Paola Bianchi, autori tra l'altro del libro Andare per l'Italia di Napoleone, edito dal Molino. Andrea Merlotti è storico dell'età moderna, dirige il centro studi del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e Paola Bianchi insegna storia moderna all'Università della Valle d'Aosta. Come iniziare dunque, professor Merlotti? Come fare a tornare sui passi di Napoleone? Quale via scegliere per cominciare questo viaggio?
Da dove cominciare una riflessione su Napoleone? Non è semplice, perché Napoleone è stato un po' ovunque in Europa, e anche dove non è stato di persona è stato in altri modi. Diciamo che in questi casi la soluzione più canonica, più classica, forse è la più giusta. Cominciamo da Ajaccio. Napoleone infatti appartiene a una famiglia corsa, i Buonaparte, dove poi il nome verrà cambiato in Bonaparte. E anche questo non è un cambiamento neutrale: Buonaparte è un cognome italiano, Bonaparte è un cognome che sembra molto più francese. E infatti questo cambiamento avviene proprio in Francia per rendere più francese e meno straniero alle orecchie dei francesi il suo cognome. In realtà Ajaccio ci permette proprio di capire questo punto molto importante della figura di Napoleone, la sua nazionalità. Napoleone è legatissimo alla storia di Francia, ma era francese? Era italiano? È chiaro che la risposta per noi ovvia è: Napoleone era francese, ma non è sempre stato così. La casa Bonaparte, la Maison Bonaparte, che è ad Ajaccio, ci racconta infatti la storia di un personaggio che appartiene a una famiglia che è di origine genovese, probabilmente, forse anche di origine toscana, ci sono molte teorie in materia, che a fine 600 compra questo palazzo ad Ajaccio, palazzo che poi diventa la casa di Napoleone, dove lui nasce. Però proprio non molti anni dopo la sua nascita, parliamo di una trentina d'anni, questo palazzo viene distrutto da chi? Viene distrutto dai Corsi. Perché? Perché i Buonaparte erano una famiglia molto vicina a Pasquale Paoli, cioè all'indipendentismo corso. A un certo punto però, quando Napoleone e i suoi diventano più francesi nello spirito, abbandonano Pasquale Paoli, allora sono gli altri Corsi che bruciano la casa. Quindi anche quando noi oggi andiamo a visitare la casa di Napoleone, vediamo sì la casa che era di Napoleone, ma una casa che era stata poi ampiamente ricostruita dopo e ripensata nell'Ottocento dai discendenti, dai parenti di Napoleone, perché diventasse una casa che raccontava la storia di Napoleone in un certo modo. Se poi dalla Maison Bonaparte ci spostiamo all'altro grande luogo napoleonico di Ajaccio, che è il Museo Fesch, liberamente tocchiamo con mano questa ambiguità di Napoleone francese o italiano. Intanto, chi è Fesch? La madre di Napoleone era figlia a sua volta ovviamente di una donna che si era sposata due volte, la prima volta con il papà della mamma di Napoleone a Ramolino, e poi con un altro signore, Fesch, che era uno svizzero emigrato in Corsica, e quindi ha due figli. Da una parte la mamma di Napoleone, Letizia Ramolino, dall'altra questo Joseph Fesch. Fesch è un prete, come molti gli è destinato a fare una carriera ecclesiastica. Quando scoppia la rivoluzione addirittura butta la tonaca alle ortiche e collabora come militare, come commissario dell'esercito con suo nipote, Napoleone Bonaparte. Poi a un certo punto Napoleone ha bisogno di uomini di chiesa, quindi gli chiede di tornare a indossare l'abito. E allora suo zio si rimette la tonaca e fa una carriera brillantissima, perché rimette la tonaca nell'801, nell'802 diventa arcivescovo di Lione e nell'803 cardinale. Cosa succede allora? Fesch chiaramente alla restaurazione lascia la Francia, va a Roma essendo cardinale e li raccoglie un'incredibile collezione. Questa collezione di quadri, di oggetti d'arte, alla sua morte lui la destina ad Ajaccio. E ad Ajaccio viene creato questo Museo Fesch che, giusto per capirci, quando lui muore gli lascia 16.000 opere d'arte, 16.000, ed è la più grande collezione di arte italiana in Francia dopo il Louvre. opere di Botticelli, di Tiziano, cioè di tutta la grande arte italiana. Quindi anche il Museo Fesch ci porta in quella ambiguità di Napoleone, italiano o francese, che un po' lo caratterizza a lungo. Quando nel 1814 i Borbone riprendono il potere in Francia, Chateaubriand scrive un'opera molto bella di Bonaparte e dei Borboni, in cui dice chiaramente che Bonaparte non è un francese, è uno che ha tradito la Francia perché in realtà era un italiano che si è servito della Francia. Successivamente molti italiani, stavolta di destra, rivendicheranno che Napoleone fosse italiano. Mussolini si presenta come un erede di Napoleone, rivendicando da Palazzo Venezia nei suoi discorsi che Napoleone fosse italiano. Ma Napoleone ha sempre privilegiato gli interessi della Francia su quelli dell'Italia. Ma sicuramente se uno va da Iaccio e vede sia il Museo Fesch sia la casa di Napoleone, questa sensazione di un uomo tra due mondi, non solo fra due secoli, ma anche fra due mondi, ce l'ha. Ad Ajaccio, legata al Museo Fesch, c'è la Cappella Imperiale, perché tutti pensiamo che Napoleone è sepolto a Parigi, alle Invalides, lui sì, anche suo figlio re di Roma è sepolto lì, ma la grande sede, la grande Cappella Imperiale, dove ci sono molti fratelli, molti parenti e i discendenti delle pretese imperiali, è ad Ajaccio. Alla Cappella Imperiale che viene fatta costruire negli anni 40 legata al Museo Fesch. Quindi lì si trova sia l'inizio di Napoleone sia in un certo senso la fine.
Ajaccio, prima tappa, e lì l'abbiamo incontrata già tutta la storia di Napoleone, concentrata, condensata nelle visite che abbiamo appena concluso. Il nostro viaggio nella storia napoleonica continua e continua accompagnati dalla musica di uno dei compositori più amati da Napoleone, Giovanni Paisiello. Ad Ajaccio abbiamo visto come le sue due patrie si fondono in qualche modo, e ora dall'isola natale si va nella patria continentale.
Il nostro itinerario varca i confini francesi per cercare di accompagnare il piccolo giovane Bonaparte che si trova nei suoi primi anni in Francia e che ha il primo impatto con la realtà francese, una realtà culturale che gli è lontana inizialmente. Partiamo da Autun, questa cittadina molto, molto interessante, che ha una serie di reperti storici e archeologici molto interessanti. È una città che attualmente sta nel dipartimento della Saône-et-Loire, che risale a una storia molto antica. Era una città che era stata colonizzata dai Romani. Per il nostro viaggio ci interessa proprio perché Autun fu praticamente il primo centro in cui si formò il giovane Bonaparte, che nel 1778 giunge in questa città francese per frequentare i primi corsi scolastici. Viene iscritto dal padre a un collegio gestito da religiosi, fondato fin dal XVII secolo dai gesuiti, in cui Bonaparte impara i primi rudimenti di francese con non poche difficoltà. Noi sappiamo dalla ricchissima memorialistica che ha accompagnato la sua bibliografia che Bonaparte ebbe inizialmente una certa difficoltà a appropriarsi dell'uso del francese. L'Ottocento crea una serie di miti su questo giovane italiano giunto in Francia che scrive una serie di lettere al padre lamentandosi della condotta durissima che deve subire all'interno di questi collegi retti da religiosi. Sicuramente non furono anni semplici per il piccolo Napoleone. Napoleone si ferma in questa cittadina della Borgogna pochi mesi, 4-5 mesi, e si trasferisce poi nella città di Brienne, che si trova in Champagne, un po' più a nord in Francia, non lontano da Parigi, iscritto questa volta a un collegio che gli dà un'istruzione più precisa. Il padre ha ormai destinato la sua esistenza alla carriera militare e il collegio presente nella città di Brienne è un collegio militare, uno dei 12 collegi che all'epoca in Francia consentivano di essere ammessi alle scuole reali militari di Parigi. In questa città è tra gli studenti non paganti, cioè tra quegli studenti privilegiati che avevano ottenuto di poter frequentare le scuole gratuitamente grazie a un privilegio concesso dal re di Francia. Ed è qui che il giovane Bonaparte incomincia a studiare non soltanto il francese, ma anche il latino, la matematica, la storia, la geografia, il disegno tecnico si intende, insieme agli insegnamenti tipici della nobiltà dell'epoca, cioè a saper tirare di scherma e a conoscere un po' di musica. Quindi la sua è un'educazione che ricalca quello dei collegi nobiliari militari, con una particolarità: la formazione matematica, che sarà poi quella che gli interesserà di più nel corso della sua esistenza e quella che lo formerà come artigliere. Sappiamo che furono anni piuttosto sofferti dal collegiale, che pativa il clima della Champagne, 5 anni dai quali si libera appunto sostenendo positivamente gli esami per i corsi di artiglieria e genio che lo ammettono alle scuole parigine. Napoleone quindi abbandona, il giovane Bonaparte, meglio che Napoleone, abbandona nell'84 questa città, ma vi farà ritorno anche in età adulta. Sappiamo che nel 1805 passerà da questa città francese, partito da Parigi alla volta di Milano per essere incoronato re d'Italia, e ritornerà ancora nel 1814, questa volta vestendo la divisa militare e trovandosi a combattere contro l'esercito russo-prussiano della Sesta Coalizione, una battaglia che diciamo costituisce una delle ultime pagine militari di Bonaparte, una battaglia in cui l'esercito francese riesce a vincere con una vittoria un po' incerta. I francesi riescono a spuntarla sui cosacchi all'ultimo momento. L'ultimo riferimento a questa città, che è abbastanza interessante, è che dall'isola di Sant'Elena, in punto di morte, Napoleone si ricorda di questa permanenza nella città e lascia nel proprio testamento anche una dote in favore del municipio di Brienne, città che in fondo aveva gettato le basi del futuro artigliere.
Un viaggio nella storia è certamente nei luoghi che sono stati conservati, che quella storia la raccontano, ma un viaggio nella storia è anche un viaggio nell'immaginario. Allora adesso andiamo in un luogo che nella nostra memoria, nella nostra cultura, fa proprio rima col nome di Napoleone.
Ritorniamo sul suolo patrio in Italia e ci rechiamo in un sobborgo di una città piemontese, Alessandria. La voce Marengo, oggi noi troviamo l'indicazione di un luogo geografico preciso, ma troviamo anche una serie di significati come sostantivo comune. Segno che quella battaglia di Marengo, che fu combattuta nel 14 giugno del 1800, segnò la storia della memoria italiana, ma non solo, della memoria europea. Il nome di Marengo si associa appunto alla battaglia, innanzitutto, ma si associano anche altre cose, ad esempio una moneta che l'anno successivo della battaglia fu coniata per la prima volta a Torino nel 1801 e che diventò poi una moneta di scambio molto diffusa nella storia europea, tanto da dare vita a un primo tentativo di unione monetaria europea. Ecco, il Marengo è una moneta che circola durante l'età napoleonica e che viene poi recuperata anche dopo la restaurazione da diverse nazioni europee. Nel 1865 si crea un'unione monetaria alla quale aderiscono inizialmente la Francia, l'Italia, il Belgio e la Svizzera, a cui si uniranno altri paesi che continuano a utilizzare questa moneta, ovviamente non più associata al governo napoleonico, ma a questa nuova unione, fino, pensate, appunto a un'epoca successiva alla Prima Guerra Mondiale. Quindi è un primo tentativo di unione monetaria europea che ha questa matrice nel Marengo, una moneta diciamo interessante anche per le effigie che erano rappresentate. Su uno dei due lati della moneta si vedeva la figura di Minerva e la scritta, che naturalmente diede adito a diverse interpretazioni nel corso dell'Ottocento: l'Italie délivrée à Marengo, cioè l'Italia délivrée, con questo délivrée che può essere intesa in duplice senso: l'Italia liberata a Marengo, ma anche l'Italia consegnata a Marengo. Consegnata a chi? Consegnata a Bonaparte, che nel 1800 inizia, diciamo, la sua fulgida ascesa, che lo porterà nel giro di pochi anni a diventare imperatore dei francesi. Marengo è interessante per tanti aspetti legati appunto alla memoria, se vogliamo, popolare, a quei costumi e quelle pratiche che legano il nome di Marengo, ad esempio, alla ricetta del pollo di Marengo. Il pollo di Marengo e la polenta di Marengo Borrego sono dei piatti che la leggenda ha voluto legare alla scelta di Napoleone proprio dopo la battaglia. Napoleone non era un buon gustaio, era uno di quei comandanti che avevano fretta e che quindi ordina subito dopo la fine della battaglia di preparargli un piatto che gli viene confezionato alla belle meglio utilizzando un po' di frattaglie raccolte nelle campagne circostanti. E questo pollo di Marengo, appunto, con una serie di variazioni che appunto alle quali contribuirà lo stesso Artusi, arriva fino ai menù che troviamo nei ristoranti di oggi. Marengo è interessante naturalmente per la leggenda che si crea da una battaglia che, come noi sappiamo, è stata vinta dai francesi, potremmo dire per un colpo di fortuna o per un rovesciamento delle sorti dell'esercito francese, grazie soprattutto ai sottufficiali di Bonaparte, ma sulla quale si costruì il mito dell'eroe Bonaparte sul campo di battaglia. Marengo è molto interessante perché è stato il luogo in cui nacque uno dei primi esperimenti di museo napoleonico, forse il primo in Italia. Siamo negli anni immediatamente precedenti alla prima guerra d'indipendenza. Un farmacista alessandrino decide di costruire una villa privatamente nella quale raccogliere una serie di cimeli napoleonici che daranno vita a un vero e proprio museo, un museo che oggi come oggi è in cerca di nuova identità.
Museo in cerca di autore, dice Paola Bianchi, che insieme ad Andrea Merlotti ci sta guidando nella storia europea napoleonica, diciamo, attraverso i suoi luoghi e i suoi simboli, e tra questi non può non esserci una capitale, la capitale.
Napoleone a un certo punto dà a Roma il titolo di Deuxième Ville de l'Empire, seconda città dell'impero. Ma Roma può mai essere seconda a qualcosa? Si può mai immaginare Roma numero due? Partiamo dal fondo. Sant'Elena. A Sant'Elena Napoleone fa scrivere, o detta o scrive di persona, moltissimo. A un certo punto chiamano dei suoi generali, il generale Bertrand, e gli affida una lettera da portare a tutti i suoi parenti in Europa per quando sarà morto, per dirgli un po' come devono comportarsi. E cosa scrive in questa lettera? Gli dà delle indicazioni sul futuro e dice: mi raccomando, cercate di sposarvi con famiglie, di imparentarvi con famiglie romane, perché le famiglie romane producono i cardinali hanno una grande influenza sull'Europa, e quindi la cosa migliore che potete fare è andare a Roma, perché certamente un Bonaparte può lavare i piedi a un papa, ma un Bonaparte non può lavare i piedi a un qualunque re. E in effetti dal 1814-15 fino all'età di Mussolini Roma è una grande città piena di napoleonici, perché prima del 1814 1830, poi di nuovo dopo il secondo impero, moltissimi principi Bonaparte vanno a vivere a Roma. Roma è piena di cimeli bonapartisti. Cosa possiamo vedere a Roma? Beh, a Roma, per esempio, non dobbiamo pensare solo a lui, ma dobbiamo pensare ai suoi fratelli. Luciano Bonaparte, che era stato giacobino, che era stato quello grazie al quale Napoleone era diventato Napoleone, senza Luciano non ce l'avrebbe fatta, a un certo punto rompe con Napoleone e va a Roma, compra un palazzo, si avvicina al Papa, che addirittura nel 1808 lo fa feudatario e lui diventerà principe di Canino. Ma a Roma nel 1803-4 ci va anche Paolina Bonaparte, che è un principe borghese. Quindi già l'impero, già con Luciano e con Paolina, si pone la base di questo rapporto tra i Bonaparte e Roma. E poi 1809 Roma viene unita non al Regno d'Italia ma all'impero, diventa la seconda città dell'impero, vengono creati dipartimenti del Tevere e del Trasimeno, e Napoleone a un certo punto pensa di andarci. Nel 1812 Napoleone vorrebbe andare a Roma, poi scoppia la campagna di Russia e ha qualcosa di più importante da fare, deve rinunciarci, e cosa incredibile per un uomo come lui, Napoleone non è mai stato a Roma neanche un giorno, ma il Quirinale viene preparato per accoglierlo, e ancora oggi se attraversiamo il Quirinale troviamo dei reperti, diciamo così, sono quasi reperti archeologici, nel senso che troviamo delle bellissime volte affrescate in alcune sale del Quirinale, erano state pensate per Napoleone. La sala della musica, la sala della pace ci parlano ancora di Napoleone. Ma Napoleone fa fare anche grandi lavori urbanistici a Roma. Napoleone si serve di personaggi come Valadier, si serve di personaggi come Stern, cioè fa dei grossi progetti. E poi c'è la Roma dei napoleonidi. E qui troviamo per esempio Paolina, che quando torna a Roma dopo il 14, dopo la fine, dopo il 1815, dopo i 100 giorni, non può tornare, si prova a tornare dal marito, da Camillo Borghese, ma Camillo Borghese non era molto contento di come si era comportato negli anni precedenti, quindi le dà un pezzo di palazzo, ma fa costruire un muro nei corridoi, come dire, sì, tu fin qui puoi andare, ma qui c'è un muro, non provare a venire dalla mia parte. Paolina capisce l'antifona, si compra una villa bellissima, che era stata di un cardinale, Valenti Gonzaga, e fonda Villa Paolina, che esiste tuttora, che oggi è un'ambasciata. Si potrebbe fare un itinerario turistico solo sulle orme di Paolina Borghese, di Paolina Bonaparte. Ha avuto almeno quattro ville, di cui tre chiamate Villa Paolina, a Roma, a Lucca, a Viareggio.
Un uomo e una famiglia, un nome su cui si fonda una storia molto più ampia dunque. Torniamo ai luoghi del destino napoleonico, è un destino che si compie a largo della madrepatria, che si compie anche su un'isola.
L'isola d'Elba è un altro punto in cui immagini e realtà di Napoleone si scontrano. Perché uno che è stato imperatore può diventare imperatore di un'isoletta al largo della costa toscana, che non era mai stato uno stato indipendente, conduce un train de vie da sovrano, da piccolo sovrano, prende due palazzi, uno all'Elba, il palazzetto dei Mulini a Portoferraio, e l'altro un po' fuori, la villa di San Martino, che nel classico sistema tutti i sovrani avevano un palazzo reale e una residenza di villeggiatura. Lui fa lo stesso, prende il palazzo dei Mulini a Portoferraio come reggia e poi prende la villa di San Martino come spazio di villeggiatura. E devo dire che i lavori più interessanti, o quelli che oggi forse ci affascinano di più, quelli più simbolici, sono proprio quelli che fa alla villa, alla Petite Maison, come la chiama, di San Martino. Perché qui chiama un pittore piemontese, un pittore torinese, Vincenzo Antonio Revelli, che era un convinto giacobino, al quale affida la decorazione di questa villa. E in questa villa lui fa delle sale, delle stanze che rimandano alle speranze di Napoleone, al suo passato. Per esempio, dipinge il nodo d'amore nella sala del consiglio perché Napoleone sperava che sua moglie lo raggiungesse lì col figlio, cosa che Maria Luigia non farà mai. In un'altra sala, Revelli, nella sala egizia, dipinge delle scene che rimandano alla campagna d'Egitto, quindi Napoleone lì rivendica la sua storia e spera in un futuro, che è infatti il futuro che poi cercherà di avere con i 100 giorni. Poi l'Elba anche lì è un luogo forte dell'immaginario napoleonico. Negli anni 40-50 dell'Ottocento, il marito di una delle nipoti di Napoleone, il principe russo Dimitrov, innamorato di Napoleone, decide di riprendere questa villa e farci un grande museo napoleonico. Gli va bene perché lo realizza durante gli anni del secondo impero di Napoleone III e lo apre e lo inaugura nel 1861. Quindi quando l'Elba entra a far parte del Regno d'Italia, fatto insieme al nipote di Napoleone, quindi assume un certo ruolo e diventa un museo non solo di Napoleone, ma anche di un'alleanza in un certo senso.
E c'è un luogo che forse abbiamo in mente dall'inizio di questo viaggio in cui ancora non siamo stati.
Beh, non poteva che esserci un climax ascendente verso Parigi per toccare, diciamo, due momenti diversi: l'acme del potere di Napoleone, o meglio, l'acme del potere prima del primo console Bonaparte e infine l'acme del Napoleone I, imperatore dei francesi. Mi riferisco a due edifici, uno parigino centralissimo, il Palazzo delle Tuileries, e un altro edificio fuori Parigi, nell'Île-de-France, che è la Malmaison. Le Tuileries erano quell'imponente costruzione che era stata abitata fin da due secoli prima dai sovrani di Francia, da Enrico IV in poi, era stata la principale sede del governo monarchico francese. Naturalmente Napoleone non sfuggì alla tentazione di abitarlo, non soltanto di ampliare questo edificio facendo costruire una nuova ala negli anni in cui era diventato imperatore, era stato, si era incoronato imperatore dei francesi, connettendo questo ampio edificio all'edificio del Louvre. Edificio del Louvre che nell'esaltazione di questa politica, di questa restituzione dell'impero che doveva ricreare idealmente appunto l'impero romano, l'impero carolingio e costituirne quasi una sintesi, ecco, edificio del Louvre che avrebbe dovuto intenzionalmente raccogliere anche tutti quei bottini di guerra artistici che erano arrivati dalle campagne militari. La sede delle Tuilerie nel pieno centro di Parigi, divisa con un'altra sede che è appunto la Malmaison, fuori Parigi, nell'Île-de-France, questo imponente edificio che era stato acquistato dalla prima moglie di Napoleone, Giuseppina Beauharnais, nel 1799, che era stata una dimora particolarmente amata da Joséphine Beauharnais, che aveva curato soprattutto la costruzione di un enorme parco in cui aveva voluto personalmente seguire ad esempio la coltivazione dei roseti. Ecco, la Malmaison è nota, diciamo, nelle guide turistiche anche per la straordinaria varietà di rose che erano state piantate nel parco da Joséphine, che aveva voluto addirittura raccogliere, si dice, più di 200 varietà di rose che erano arrivate dalla Persia. Questo è soltanto un dettaglio che però fa da sfondo alla vita politica che fu vissuta da questo edificio. Pensiamo soltanto che fu alla Malmaison che Napoleone lavorò alla stesura del codice civile, del famoso codice civile napoleonico, e che fu nelle stanze di questa residenza che concepì anche la fondazione dell'Ordine della Legion d'Onore.
E abbiamo ritrovato allora il politico e lo stratega, dopo aver conosciuto l'allievo, il militare, il regnante, l'imperatore, l'esiliato. Come e dove soprattutto possiamo concludere questo viaggio?
Come concludere questo viaggio ideale? Io direi nel luogo in cui il visitatore trova il catafalco, la tomba monumentale di Napoleone, e cioè uno dei luoghi più rappresentativi di Parigi. L'Invalide, in una posizione assolutamente scenografica. Gli Invalide svettano sullo skyline parigino per una cupola dorata. Ebbene, al di sotto di questa cupola sta l'enorme monumentale tomba di Napoleone, che fu trasferito a Parigi dopo molti anni dalla morte. Un edificio simbolico per, diciamo, una figura di militare, di imperatore come Napoleone. Che cos'erano gli Invalides? Lo dice il nome. Erano una enorme struttura, perfettamente conservata e arricchita nel corso del tempo, che era nata a fine 600 come ospedale per ospitare gli invalidi dell'esercito di Luigi XIV. Ancora oggi c'è un'ala che appunto conserva questa funzione, accanto a spazi molto ampi che accolgono il museo dell'esercito francese, e che convive con il luogo sacro, la Cappella Reale, che ha accolto nel 1840 nella Cappella di Saint-Jérôme inizialmente la salma di Napoleone. In sei bare, una racchiusa dentro l'altra, deposta dentro un enorme sarcofago di porfido rosato.
Davanti a un sarcofago di porfido rosato, è lì che ci ha condotto questo viaggio sulle vie di Napoleone, per il quale ringraziamo davvero tantissimo Paola Bianchi e Andrea Merlotti, autore di un libro edito dal Mulino intitolato proprio Andare per l'Italia di Napoleone. Come abbiamo sentito, questo viaggio ci ha portato anche in Francia, ci ha portato anche in Corsica, ci ha portato anche all'Elba, un modo per attraversare una certa Europa, quella su cui certamente Napoleone ha lasciato la sua impronta. Si chiude così la guida di oggi. Domani usciremo dalle pagine della storia e viaggeremo verso Oriente per recarci a Tokyo. Per ora rimanete in ascolto di Radio 3, continuate a viaggiare con noi, con i nostri programmi. Un saluto da Anna Maria Giordano e naturalmente un augurio di buon viaggio.